Allora, in queste ultime settimane e anche nelle prossime si sono tenute una serie di tornate elettorali in paesi latinoamericani che, diciamo, al di là dei singoli risultati della contesa politica ci parlano un po' di quello che si muove all'interno del continente, un continente che ha visto in questi anni forti movimenti, dall'altra parte l'emersione di governi reazionari e estrattivisti, quindi diciamo direzioni contrastanti e che un po' parlano un po' a anche altri contesti, quindi ci danno la possibilità di leggere alcune cose che si muovono mentre si stanno per tenere le elezioni questo weekend in Colombia, che di nuovo vedono di fronte un candidato di estrema destra e invece un fronte più progressista al ballottaggio. Qualcosa del genere è successo nella scorsa settimana in un paese di cui non sempre si entra proprio nella profondità delle faglie sociali e di che cosa sia effettivamente la società che lo rappresenta, ossia il Perù, dove ci sono state proprio la scorsa settimana i ballottaggi presidenziali fra Keiko Fujimori, la figlia dell'ex dittatore peruviano, e il candidato progressista Roberto Sanchez, che in questo momento, diciamo, continua una disputa elettorale che, nonostante le elezioni siano ormai quasi finite da una settimana, lo spoglio non è ancora concluso, pochi voti separati nei due candidati, ma quello che più ci interessa è capire nella profondità il significato e la situazione politica e sociale di questo paese, che sembra in una piena crisi istituzionale e di rappresentanza. Per fare questo abbiamo chiesto un contributo a Daniele Benzi, che è un latinoamericanista che insegna all'università a Lima, e gli abbiamo chiesto un po' di farci, come primo sentirete una serie di contributi registrati. Il primo è un contributo sulla situazione in generale, diciamo, racconto e inside sulla situazione sociale in Perù, un po' riportandoci quali sono le principali sfide e quali sono sia il ruolo dei movimenti sociali all'interno del contesto peruviano, e anche quello, gli abbiamo chiesto anche un punto su invece il ruolo della diaspora, che è sempre più un fenomeno evidente per il paese.
Per capire la situazione attuale del Perù, secondo me bisogna partire da una contraddizione che caratterizza questo paese da diversi decenni. In Italia e in Europa spesso si fa fatica, credo, a capire questo aspetto, però per molti anni il Perù è stato presentato come una delle grandi storie di successo economico dell'America Latina. Forse non tanto come il Cile, però quasi. Crescita sostenuta, inflazione sotto controllo, stabilità monetaria, attrazione di investimenti stranieri. E in effetti, soprattutto tra i primi anni 2000 e fino alla pandemia, direi, il paese ha registrato risultati macroeconomici che molti governi della regione avrebbero voluto ottenere. Il problema è che questa crescita si è costruita attorno a un modello neoliberale fortemente dipendente dall'estrazione e dall'esportazione di materie prime, minerali in particolare, un modello caratterizzato da bassi salari, da un'elevatissima informalità del lavoro, privatizzazioni e una forte concentrazione della ricchezza. E per questo motivo, mentre gli indicatori economici miglioravano, e miglioravano parecchio, una parte significativa della popolazione continuava a percepire, praticamente rimaneva uguale, stabile. E si dice spesso, provocatoriamente o scherzosamente, che il vero presidente del Perù sia il governatore della Banca Centrale, che è un economista che è in carica dal 2006 fino al giorno d'oggi, mentre nello stesso periodo si sono succeduti una decina di presidenti, più o meno. È una battuta, ok? Però coglie un elemento reale. Negli ultimi decenni le grandi linee di politica economica sono rimaste sostanzialmente intoccate e intoccabili, indipendentemente da chi vincesse le elezioni. Quindi la crisi politica degli ultimi 10 anni va letta dentro questa cornice. Dal 2016 più o meno il paese ha attraversato una successione quasi ininterrotta di presidenti destituiti, incarcerati, scandali di corruzione, conflitti tra congresso ed esecutivo e chi più ne ha più ne metta. Però non si tratta soltanto di una lotta tra gruppi politici. È il segnale di una erosione progressiva, però chiara, della legittimità di un sistema che sia garantito stabilità agli investitori, soprattutto agli investitori stranieri e alle elite economiche, ma che è apparso sempre meno capace di rappresentare una società profondamente diseguale e frammentata. È precisamente l'elezione di Pedro Castillo nel 2021 è l'espressione più evidente di questo malessere. Per la prima volta arrivava alla presidenza, come si sa, un maestro rurale proveniente dalle Ande, sostenuto soprattutto dai settori popolari delle province e del Perù interno, il Perù profondo. E al di là dei limiti notevoli del suo governo, la sua vittoria rappresentò proprio la richiesta di inclusione politica, un riconoscimento sociale e della necessità di redistribuzione proveniente dai gruppi che per anni avevano percepito lo Stato non solo come distante, ma anche ostile. Però, come si sa, il governo di Castillo si trovò immediatamente stretto tra le proprie debolezze, da un lato, e una durissima offensiva delle elite politiche, economiche e mediatiche, dall'altro. È un governo che ha improvvisato moltissimo, che ha presentato una gran fragilità organizzativa, però tutto ciò si è combinato senza soluzione di continuità con una strategia permanente di ostruzione da parte di un congresso che in un certo senso non riconobbe mai la sua legittimità politica. E quindi la crisi che culmina nel dicembre del 2020, 2020, nel 2022, sì, quando Castillo, attraverso una decisione politicamente disperata e anche costituzionalmente insostenibile, bisogna dirlo, di sciogliere il congresso, lo portano alla sua destituzione e all'arresto. Gli succede la vice che immediatamente comincia a governare per le opposizioni, e in particolare per il blocco di partiti che fanno capo al sistema di potere creato dal Fujimorismo. Si apre una fase nella quale si ristabilisce l'ordine istituzionale, però con un costo sociale enorme. Nel 2023 esplodono proteste in tutto il paese, ma soprattutto nelle regioni andine e meridionali, che vengono represse con una violenza che non si vedeva da moltissimi anni in Perù. Ci sono decine di morti e una ferita profonda, ancora oggi aperta, nelle relazioni tra Stato e ampie parti della popolazione. Negli ultimi mesi, prima di queste ultime elezioni, si sono sviluppate anche altri tipi di mobilitazioni, soprattutto studentesche e giovanili, riconducibili esplicitamente alla nuova generazione, di attivisti che non hanno vissuto direttamente né il conflitto armato interno, degli anni 80 e 90, né il ciclo politico che comincia con Fujimori. È un fenomeno limitato, interessante, perché segnala l'emergere anche di nuove forme di contestazione, soprattutto negli spazi urbani e nella capitale, Lima. Però qui succede un nuovo episodio di repressione. L'uccisione del rapper e attivista sociale Trucco durante le proteste che si sono svolte nell'ottobre scorso ha avuto un impatto simbolico molto forte, però soprattutto ha creato, secondo me, un clima di paura, di intimidazione nei confronti della mobilitazione sociale. E da quel momento il paese vive una specie di stabilizzazione conservatrice. L'economia continua a funzionare, gli investitori si sentono rassicurati, la moneta è forte rispetto al dollaro, anzi è fortissima, e le istituzioni sopravvivono in un certo senso, anche se la distanza tra la classe politica e la società è probabilmente più grande che mai. In questo senso non parlerei solo di una crisi di governo, di una crisi istituzionale, è una crisi di rappresentanza e del modello politico costruito, il modello politico democratico costruito sulla base dell'eredità del neoliberalismo fujimorista. E un ultimo elemento riguarda anche i movimenti sociali tradizionali. Dall'esterno, soprattutto quando si compara con altri paesi dell'America Latina, spesso si ha l'impressione che la società peruviana sia politicamente passiva, però penso che è solo parzialmente vero. A me dà l'impressione, da quando vivo qui, dal 2023, che il paese invece è attraversato da una molteplicità di mobilitazioni che tuttavia raramente riescono a convergere in una proiezione e meno che mai in un progetto nazionale comune. Questo si è visto nelle proteste contro il governo Boluarte tra il 22 e il 23, in cui ci sono state tantissime mobilitazioni nelle regioni andine, meridionali, organizzazioni contadine, indigene, popolari, eccetera. E allo stesso tempo continuano ad essere molteplici i conflitti legati all'estrattivismo minerario, alle questioni ambientali, ai diritti territoriali, all'accesso ai servizi pubblici. Il problema è che queste mobilitazioni mi sembra che fanno fatica a tradursi in una rappresentazione politica stabile. Nel senso che esiste una capacità di protesta, però molto meno una capacità di dare alle organizzazioni strumenti politici duraturi e di articolazione nazionale. Questo in parte è una conseguenza della crisi dei partiti tradizionali, ma soprattutto dell'eredità lasciata dal conflitto interno, dalla guerra fra lo Stato e le formazioni guerrigliere di Sendero Luminoso e altre, oltre che alle trasformazioni neoliberali profonde degli ultimi decenni che hanno indebolito senz'altro le forme tradizionali di organizzazione collettiva. Mi chiedevi anche della diaspora, del ruolo dei migranti, ma la mia impressione è che è un ruolo soprattutto economico e culturale, più che strettamente politico. Le comunità peruviane all'estero, incluendo anche l'italiana, mantengono legami molto forti con il paese attraverso le rimesse, le reti familiari e la circolazione di idee e informazioni. In alcuni momenti, questo si è visto durante le proteste successive alla destituzione di Castillo, c'è stata anche una certa visibilità internazionale della diaspora. In alcune città sono state organizzate manifestazioni, campagne di denuncia, tuttavia, almeno per il momento, mi sembra che rappresenti un attore politico che non è capace e forse neanche vuole incidere in modo decisivo sugli equilibri interni del paese.
E questa era la prima parte di contributo fatto da Daniele Benzi sulla situazione sociale in Perù, mentre invece questa seconda parte di contributo ci spiega un attimo più la contesa elettorale che sta andando avanti, che cosa un po' significa a livello di rappresentazione politica all'interno del paese.
Allora, se dovessi sintetizzare che cosa c'era in ballo nelle ultime elezioni del Perù, direi che si cercava una via d'uscita a una crisi politica e istituzionale che ha 10 anni. Una crisi che non riguarda solo i governi, i partiti, ma la legittimità delle istituzioni, la rappresentanza politica e anche il patto sociale stesso. Le opzioni che si confrontavano, come sanno gli ascoltatori, erano molto diverse. Da una parte c'erano le destre rappresentate da Keiko Fujimori e da Rafael López Aliaga, che sebbene presentano differenze importanti, entrambe proponevano una difesa dell'attuale modello economico, una risposta più autoritaria al problema della sicurezza e soprattutto un discorso totalmente incentrato sull'idea di ordine e stabilità. Nel caso di Fujimori, ovviamente continuava a pesare l'eredità del padre e del Fujimorismo degli anni 90, una tradizione politica che per alcuni rappresenta precisamente la modernizzazione, la crescita economica e l'ordine, mentre per altri è sinonimo di autoritarismo, repressione, corruzione e profonde disuguaglianze. Nel campo della sinistra c'erano diverse espressioni, le due maggiori, una chiaramente urbana, legata soprattutto ai settori progressisti di Lima, alle classi medie istruite. L'altra invece è radicata nelle province, soprattutto nelle province andine e meridionali, con un discorso più popolare, con tratti a volte nazionalisti e molto critico nei confronti dell'elite economica e politica della capitale. E si tratta sostanzialmente di una sensibilità che già aveva trovato un'espressione molto forte nell'elezione di Pedro Castillo. E nel 2021. E il risultato elettorale effettivamente ha mostrato la stessa divisione del paese. E non si tratta qui soltanto di una polarizzazione ideologica tra destra e sinistra, categorie che oggi lasciano ampi margini, di cose, non spiegate da spiegare. Dietro il voto, secondo me, si leggono fratture molto profonde storiche del Perù. Una frattura di classe tra i settori che sono stati i maggiori beneficiari e che continuano a beneficiarsi del modello economico della globalizzazione, a volte come si dice, e di quelli che invece ne sono rimasti totalmente esclusi o al massimo ai margini. E in secondo luogo c'è una frattura territoriale storica tra Lima, che è una specie di stato nello stato, e gran parte delle province del paese. E poi soprattutto una frattura etnico-culturale tra il Perù bianco, urbano, della costa e un Perù indigeno, meticcio e andino. E per questo, secondo me, parlare semplicemente di una vittoria della destra o di una sconfitta della sinistra rischia di essere riduttivo. Secondo me, il voto racconta soprattutto un paese che continua ad essere attraversato da divisioni strutturali molto, molto profonde e che nessun attore politico è riuscito finora a ricomporre. In questo senso, secondo me, il dato più significativo è che la geografia elettorale del Perù, che emerge da queste ultime elezioni, ha riprodotto in larga misura quello che già avevamo osservato nelle elezioni del 2021. Ancora una volta, Lima e gran parte della costa hanno votato in modo molto diverso rispetto alle regioni andine e meridionali del paese. E questo ci dice chiaramente che le tensioni emerse nell'ultimo ciclo politico chiaramente non sono state risolte e che la crisi non è semplicemente il prodotto di cattivi governi, di una classe politica inefficiente, di una scarsa capacità istituzionale. Questo un poco è quello che recita il copione non solo neoliberale, ma anche forse soprattutto dei liberali e moderati o dei socialdemocratici. Ma in realtà è l'espressione, come dicevo, di divisioni storiche molto, molto più profonde. E in questo senso credo che il significato più importante di questa elezione non sia tanto la possibilità di vittoria di uno schieramento sull'altro, quanto piuttosto la conferma che il Perù continua a essere attraversato da fratture sociali, territoriali ed etnico-culturali che il politico, il sistema politico, non è in grado, di suturare, di sanare. A questo bisogna aggiungere una precisazione, ovviamente. Mentre stiamo parlando, il conteggio, non è ancora del tutto concluso. Siamo al 99,5%. E Keiko Fujimori mantiene un vantaggio molto ridotto fra i 40 e i 50 mila voti e restano ancora alcuni voti e ricorsi da esaminare. In ogni caso, qualunque sia il risultato finale, secondo me il dato politico più rilevante è questo. Il Paese ha votato ancora una volta lungo linee di divisioni molto simili a quelle che caratterizzano il Perù contemporaneo. E questo probabilmente è il segnale più chiaro che la crisi politica aperta nell'ultimo decennio è tutt'altro che conclusa.
E in ultimo abbiamo chiesto a Daniele Benzi di un po' inquadrarci questo tipo, questa elezione e il Perù un po' nel quadro più generale dei paesi della situazione latinoamericana, anche politica latinoamericana.
Le elezioni peruane nell'ultimo ciclo elettorale latinoamericano, vorrei chiarire un punto preliminare. Io non sono un analista del Perù in senso stretto, io mi occupo di America Latina e di dinamiche regionali e internazionali, quindi anche il Perù lo leggo dentro un quadro più ampio, e questo è fondamentale perché dal mio punto di vista quello che sta succedendo oggi nella regione non riguarda un singolo paese. Credo che siamo dentro una fase che senza mezzi termini è probabilmente la più debole e frammentata dell'America Latina, perlomeno dagli anni Ottanta. E questo secondo me non tanto perché vincono le destre, ma perché nessun campo politico oggi ha un progetto regionale credibile. E da un lato abbiamo destre anche molto diverse tra loro, spesso segnate da una deriva securitaria, autoritaria o radicale. Dall'Argentina di Milei ad altre esperienze in cui il tema centrale diventa l'ordine più che la costruzione di un modello sociale. Dall'altro lato però, quello che negli anni 2000 veniva chiamato il progressismo latinoamericano, il giro a sinistra, oggi è sostanzialmente senza programma. Forse, e sottolineo forse con l'eccezione del Messico, il progressismo o ciò che rimane del progressismo non ha una visione economica alternativa, non ha capacità di coordinamento regionale e soprattutto non ha più neanche capacità di mobilitazione stabile. Il caso del Brasile secondo me è emblematico, perché Lula rappresenta una continuità storica importante, anche una rivincita se vogliamo rispetto all'abuso giudiziario con il quale si aprì la via a Bolsonaro, però oggi Lula e il PT governano o patteggiano dentro un sistema politico totalmente bloccato, con margini di trasformazione molto molto ridotti. Detto questo, secondo me il punto più importante oggi è un altro, ed è il ritorno degli Stati Uniti come un attore estremamente aggressivo nella regione. Con il secondo governo Trump si è aperta una fase che non si vedeva da decenni, in cui la pressione politica, economica e militare è tornata a essere uno strumento diretto e molto forte di ingerenza. In questo senso il caso del Venezuela è esemplare di questa dinamica. Siamo di fronte a un paese che non è semplicemente sotto sanzioni, sotto pressione, stiamo parlando di un paese che oggi sta vivendo una condizione di tutela esterna forzata, coercitiva, sebbene patteggiata, ciò che indica la presenza di un protettorato di fatto, una struttura semicoloniale dove le leve fondamentali, dall'energia alle relazioni internazionali, sono non imposte dall'esterno, se non propriamente in mano a un governo esterno. E dall'altro lato, anche direttamente in relazione, c'è la questione di Cuba. E qui il punto ovviamente non è più la rivoluzione come orizzonte politico, perché quella spinta si è esaurita da molto tempo in America Latina, anche considerando, credo, il ciclo progressista. E il nodo qui, piuttosto, secondo me, oggi è la fine di un simbolo storico di resistenza antiimperialista, forte, audace, emblematico, che per decenni ha avuto un peso enorme nell'immaginario politico latinoamericano e globale. Anche quando la dimensione rivoluzionaria si era già svuotata, Cuba restava un riferimento simbolico estremamente importante. E oggi quel riferimento si sta dissolvendo o si è già dissolto, e questo secondo me lascia un vuoto politico e simbolico che molte sinistre ancora non hanno elaborato veramente. Infine c'è la questione dei movimenti sociali. In tutta la regione, come dicevo prima, nel caso del Perù, esistono ancora conflitti molto forti, mobilitazioni a volte anche radicali, sul lavoro, territorio, il tema dell'estrattivismo, dei diritti sociali, però quello che è mancato, diciamo dal 2015-2016, è la capacità di articolazione regionale e di traduzione politica. Anche il ciclo di proteste che abbiamo visto nel 2019, proprio prima dell'inizio della pandemia, mancava di quell'articolazione regionale che invece era stato il punto forte del giro a sinistra all'inizio del secolo. Le proteste sembra che rimangano frammentate, nazionali, spesso difensive, con un carattere esclusivamente difensivo, e che non riescono a diventare, a trasformarsi in progetto. Okay? Per questo io non parlerei semplicemente di uno spostamento a destra o a sinistra, parlerei di una crisi più profonda che è un poco, se vogliamo, l'immagine speculare o ridotta della crisi globale, perché è una crisi dei progetti progressisti, è una crisi delle destre come alternativa stabile, è una crisi delle capacità dei movimenti sociali di trasformare il conflitto in direzione o in strategia politica. E in questo quadro, per chiudere, il Perù ovviamente non è un'eccezione, ma anzi è una delle espressioni forse più chiare di questa fase storica.